Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori da Carla Rossi. Eccoci alla nostra fontana del villaggio. Sono passati circa 150 giorni dalla guerra in Ucraina, ma come dice Riccardo Bonacina in vita.it, noi abbiamo già girato la testa altrove. Ci siamo assuefatti all'orrore quotidiano che si consuma sul corpo e nell'anima dell'Ucraina. Abbiamo voltato la testa da un'altra parte, stufi, impotenti, confusi. Poi adesso abbiamo il problema delle elezioni. Ormai anche per noi la crudelissima e oscena invasione dell'Ucraina è diventata un'operazione speciale, ne seguiamo gli avanzamenti, gli arretramenti. Burka, Irpin, Borodianka, le loro fosse comuni. Per noi sono già archiviati i missili sulle abitazioni civili, anche il martirio di Mariupol, le devastazioni ovunque. Pure chi se ne frega poi se sul terreno, sulla testa degli ucraini, vecchi, donne e bambini vengono usate bombe a grappolo, persino per colpire asili e ospedali, e bombe termobariche, chiamate bombe a vuoto perché risucchiano l'ossigeno dall'aria circostante per generare un'esplosione molto potente con un'onda d'urto che all'istante dilania gli organi interni di tutti i presenti. Siamo già psicologicamente distanti dalla macabra scoperta dei cadaveri di ucraini ammassati in un supermercato di Mariupol. Una oscenità che Domenico Quirico ha così commentato: ogni guerra non inventa il mistero del male, ne rende ogni volta il suo linguaggio più lancinante, ma la barbarie dei cadaveri ammassati a Mariupol mina le condizioni stesse dell'esistenza umana. Circa 200-300 crimini di guerra ogni giorno in Ucraina. Severodonetsk è una delle più importanti città del Donbass. I russi l'hanno accerchiata. Tra gli effetti collaterali, gli spari soliti sulla popolazione civile e su chi porta i soccorsi. Tra loro un giornalista francese. Dall'inizio della guerra in Ucraina sono morti almeno 23 giornalisti. Unica colpa: voler documentare gli orrori sul terreno per provare a togliere parola ai frequentatori di talk e pifferai della propaganda russa. E rendere difficile documentare la guerra è una strategia che è portata avanti con metodo. I giornalisti sono stati ostacolati sia in Russia da una stretta repressiva, sia nei territori ucraini invasi, facendoli diventare bersagli, e così per ogni guerra. Il reporter è rimasto ucciso su un mezzo di evacuazione di civili vicino alla città dopo che la scheggia di una granata lo ha colpito al collo. Poi sono state in rete postate le immagini che mostrano il suo corpo a terra a fianco di un veicolo, con indosso un giubbetto antiproiettile, il casco e la pettorina con la scritta Press. Era andato con un gruppo di volontari che avevano da poco ricevuto un pulmino rinforzato dalla Gran Bretagna per mettere in salvo i civili. E il tutto mentre 1.500 abitanti sono stati uccisi o sono morti per carenza di farmaci dall'inizio della guerra. Un'altra Mariupol da cui è impossibile uscire, raccontano i volontari. Anche soccorrere i feriti è rischioso. I soldati russi sparano sulle auto di medici volontari e la macchina di tre medici è stata ritrovata danneggiata dai colpi, di loro nessuna traccia. Manca l'idea che il popolo ucraino stia lottando per non essere cancellato dagli invasori, la consapevolezza di una strategia disumana che passa o passerà per il massacro, la propaganda martellante, l'imposizione di programmi scolastici dove la lingua e la prospettiva del Cremlino sono le uniche ammesse, la distruzione del patrimonio artistico. E adesso, per l'adozione in Russia, bambini ucraini deportati o rapiti, distruggere, uccidere, affamare gli ucraini, affamare il mondo. E dopo il grano e l'acciaio, ora però siamo di fronte ad una escalation ancora più orribile, il grande furto dei bambini ucraini. È la decisione forse più sfrontata, un editto per far bottino di guerra anche dell'infanzia nella nazione aggredita. Scrive Fubini nel Corriere della Sera: l'obiettivo è russificare a forza gli orfani e i minori strappati ai loro genitori in Ucraina, obbligarli ad un giuramento di adesione e di fedeltà al regime che ha distrutto le loro famiglie. Dar loro nuove madri e padri schierati con l'esercito che sta devastando le loro terre. Fare dei piccoli ucraini senza più genitori. Giovani russi che in futuro potranno unirsi all'esercito di Mosca. Anche per questo l'invasore porta via tutto quello che può, finché può. Mentre ancora la guerra infuria. Quando torneremo, conclude Bonacina, a guardare queste atrocità per quello che sono, e quando cominceremo a smettere di scandalizzarci e a prendere iniziative, e iniziative nuove che non siano l'invio delle armi. E con Edoardo Bennato domandiamoci a cosa serve la guerra.
Serve la guerra? Diciamo la verità. Serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra non dice niente. Guardati intorno e ci arrivi. Perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi. Ogni soldato che parte, ogni soldato del re, vorrei raggiungerlo con questo valzer, fargli cantare con me. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità. Serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra è sempre la stessa,
ognuno la perderà, e ogni soldato che muore si perde un po' di umanità. La guerra è sempre la stessa, devi partire e non sai se è una minaccia o se è una promessa, che è l'ultima guerra che fai. Come uno stupido valzer, la storia non cambierà, ma è sempre meglio cantarla ogni tanto, questa canzone che fa. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra è un caso irrisolto, perché la sua soluzione è che il più debole ha sempre torto e il più forte ha sempre ragione. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità, dell'inutilità, dell'inutilità.
Un grido di allarme si sta levando in maniera unanime da tutte le misericordie della Toscana, ma anche di altre regioni. Lo spiega il presidente nazionale delle Misericordie, Domenico Giani. La crisi del servizio di emergenza urgenza riguarda tutta l'Italia e questa è l'amara verità. Rimborsi insufficienti e le misericordie rischiano di fermarsi. I volontari pagano di tasca loro la benzina. In molte città toscane i servizi notturni della misericordia rischiano di fermarsi. Questo accade nel Senese, accade a Livorno, nel Chiantigiano, a Pistoia, a Pisa, ma anche a Firenze. E per il presidente delle Misericordie, Domenico Giani, la crisi del servizio di emergenza-urgenza non interessa solo la Toscana, ma tutta l'Italia. E le ambulanze e i servizi rischiano di fermarsi principalmente a causa dei rimborsi insufficienti che le Misericordie ricevono dalle regioni per i servizi offerti. Accade che i volontari si trovino costretti a pagare la benzina delle ambulanze di tasca propria per garantire il servizio alla propria comunità. E la situazione è tanto più grave in Toscana se si considera che i servizi di emergenza si appoggiano, vertono in gran parte sulle forze del volontariato, come non avviene in nessun'altra regione d'Italia. E alla base delle difficoltà delle associazioni e dell'inadeguatezza della risposta economica della regione c'è l'attuale crisi economica, ma non soltanto. Al significativo aumento dei costi del servizio riconducibile al caro carburante si somma anche la mancanza di personale sanitario, di medici, di volontari, una situazione che genera rischio, soprattutto per le realtà paesane e provinciali. Rimanere senza servizi sanitari di prossimità sul territorio è veramente un rischio non di poco conto. Oltretutto l'appello viene reiterato perché il grido d'allarme del volontariato che si occupa di trasporto sanitario appare inascoltato e via via sono diverse le realtà che lanciano i loro appelli. L'ultimo è quello delle Misericordie della Piana Fiorentina, area tra Firenze e Prato. E le promesse in questo momento anche così particolare per la situazione politica italiana si rincorrono una dietro l'altra. Le associazioni di volontariato che si occupano di trasporto sanitario e non sono denunciano la situazione delle tariffe di energia e carburanti che stanno mettendo a rischio il servizio stesso, malgrado i ripetuti allarmi che sono stati lanciati da ANPAS, Misericordie, Croce Rossa, anche perché non c'è adeguamento di rimborsi regionali. Ma questo è un problema che non coinvolge solo le Misericordie, anche per esempio tutte le realtà che gravitano intorno al banco alimentare, alla distribuzione degli alimenti e che si basano solo sulle forze del volontariato hanno lo stesso problema, perché andare a recuperare gli alimenti e spostarsi da varie zone per raggiungere il capoluogo sta diventando economicamente un impegno non di poco conto. E la capitale del volontariato delle Misericordie, Firenze, ha lanciato ora un ultimo appello per denunciare le enormi difficoltà che si stanno vivendo per il rincaro dei prezzi, in particolare della benzina, per l'inadeguatezza dei rimborsi regionali per i servizi di trasporto sanitario di emergenza, urgenza e del servizio ordinario. Il rischio è molto semplice, è quello della riduzione dell'operatività delle nostre associazioni e con l'impatto negativo sullo svolgimento dei servizi verso la comunità. Si stanno creando situazioni paradossali. Il rischio è che le Misericordie saltino e con i loro servizi non possano più garantire quello che finora hanno garantito ogni giorno. E sono problematiche che non possono essere ignorate, addirittura c'è un out e out, se non vengono trovate soluzioni, dicono le Misericordie di Lastrasigna, Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano, eccetera. Saremo costretti a ridurre i servizi perché con i volontari non riusciamo a far fronte alla crescente richiesta di interventi e ci sono difficoltà anche sul cambio delle ambulanze perché per sostituirle ora è possibile affidarsi solo alle donazioni. Laura Pausini, Il mondo che vorrei.
Quante volte ci ho pensato su, il mio mondo sta cadendo giù, dentro un mare pieno di follie, ipocrisie. Quante volte avrei voluto anch'io aiutare questo mondo mio per tutti quelli che stanno soffrendo come te. Il mondo che vorrei avrebbe mille cuori per battere di più, avrebbe mille amori. Il mondo che vorrei avrebbe mille mani, mille braccia per i bimbi del domani, che coi loro occhi chiedono di più, salvali anche tu. mai colore, perché il cuore di chi ha un altro Dio è uguale al mio. Per chi spera ancora in un sorriso, perché il suo domani l'ha deciso ed è convinto che il suo domani è insieme a te. Il mondo che vorrei ci sparerebbe fiori, non sentiremmo più il suono dei cannoni.
E ci piace concludere la puntata di oggi con una poesia di Rodari. Le bolle di sapone. Giovannino per di giorno viaggiando in carrozzone capitò nel paese degli uomini di sapone. Gli uomini di sapone e le loro signore sono sempre puliti, mandano buon odore. Sono buone di sapone, le loro parole escono dalla bocca e danzano al sole. Fa le bolle il papà quando sgrida il bambino, fa le bolle il professore mentre spiega il latino. Nelle case, per le strade, dappertutto, in ogni momento, milioni di bolle volano via col vento. Il vento le fa scoppiare silenziosamente e di tante belle parole non rimane più niente. Gianni Rodari. Termina anche oggi la nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Potete ascoltarci tutti i giorni sulle frequenze 88.4 92.8 alle ore 12 e 6 minuti e alle ore 18 e 15. E poi potete anche seguirci attraverso streaming e podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi.